Bene, bene, ce l'hai fatta comunque a mondarizzare l'anima e a laicizzarla
e a salvarla.
Bene, il professor Perissinotto che ci porta invece nella contemporaneità, perché abbiamo fatto un excursus fino a Dante, adesso facciamo un salto nel XX. Bene.
Metto l'orologio così rispetto ai tempi. Sì, dopo queste due dotte relazioni mi sento un po' in difficoltà con i miei temi. Quando ho dato il titolo a Maria, ho ceduto alla tentazione di dare quei bei titoli che uno dice, ma il corpo dell'anima. In realtà avrei potuto dare un titolo un po' più descrittivo, del tipo: si può ancora parlare di anima, ancora sento parlare di anima nell'età del naturalismo. Ecco, allora cominciamo a vedere che cosa si intende per naturalismo e che tipo di problema c'è sotto questa domanda. Allora, la parola naturalismo è quasi l'atteggiamento comune o più diffuso in gran parte della filosofia contemporanea, o in gran parte di quella filosofia contemporanea che si chiama filosofia analitica o cose di questo genere, che è in parte la filosofia che frequento io, anche se non mi dichiarerei filosofo analitico. E una definizione di naturalismo, che potrebbe ricordare cose rinascimentali, il naturalismo rinascimentale, ma qui ha un altro significato, la definizione più famosa e spesso ripetuta di naturalismo è quella data da un filosofo americano che si chiama Sellars, un filosofo molto famoso ma molto poco tradotto in italiano, perché onestamente è un filosofo complicatissimo e spesso non si capisce che cosa dice. Ecco, Sellars, in quello che è il suo testo più noto, che si chiama Empirismo e filosofia della mente, dice a un certo punto, definisce così il naturalismo: naturalista è colui che sostiene che la scienza è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Capite bene che qui utilizza la famosa formula cosiddetta relativista di Protagora, che sostituisce alla parola uomo, che c'era nella formula di Protagora, l'uomo è la misura di tutte le cose, metron, diceva Protagora, e qui si dice la scienza è la misura di tutte le cose. Curiosamente, io non so che cosa sosteneva Protagora, perché per i filosofi antichi ogni volta che si dice che sostenevano A, si dice tu non capisci, perché chissà che cosa sostenevano, ma mettiamo che Protagora sostenesse quello che sembra sostenere a orecchie contemporanee, la cosa curiosa è che quella che sarebbe la formula del relativismo, l'uomo è la misura di tutte le cose, qui mettendo la scienza al posto di uomo, diventerebbe in qualche modo il manifesto della oggettività. In fondo, se Protagora voleva essere, ma non lo so, non credo, forse non è un'insistenza sul soggettivo, qui la formula era un richiamo all'oggettivo. Ora, legato a questo naturalismo, nel senso in cui lo intende Sellars, ci sono quelli che si chiamano progetti di naturalizzazione. Che cosa vuol dire naturalizzare? Vuol dire prendere una nozione di quelle che noi usiamo comunemente, anche anima, e dargli in qualche modo legittimità scientifica, dimostrare che questa nozione può stare dentro una scienza, una teoria scientifica. Io sono un filosofo del linguaggio di professione, quindi vi faccio un esempio della filosofia del linguaggio. Noi diciamo che le parole hanno significato. Ora, la parola significato, oppure il verbo significare, sembra essere difficilmente naturalizzabile. Invece ci sono un mucchio di semantiche che naturalizzano la nozione di significato riconducendola alla nozione di causa. Per esempio dicono, si fa sempre l'esempio del gatto, non so, per i filosofi analitici hanno la mania dei gatti, l'esempio più famoso di enunciato, il gatto è sul tappettino, non so perché. Vabbè, allora prendiamo che cosa significa gatto, gatto tra virgolette, cioè la parola gatto, che cosa significa gatto? Gatto significa ciò che causa l'emissione della parola gatto. Questo ovviamente non può essere così banale, perché anche la foto del gatto può causare l'emissione della parola gatto, anche il ricordo del gatto può può provocare l'emissione della parola gatto. Anche mia nonna può provocare l'emissione della parola gatto se io mi ricordo, quando la vedo, del gatto che amava tantissimo. Ovviamente i semanticisti che naturalizzano non sono così stupidi da non vedere queste cose, quindi complicano le loro teorie. Però vedete qual è il progetto: dare legittimità scientifica a una nozione, in questo caso riconducendola alla nozione di causa. Vi faccio un altro esempio perché poi rientro nel discorso che volevo fare sull'anima. C'è una coppia di concetti che risale sicuramente ad Aristotele, ma insomma è classica, che è la differenza tra ragione e causa, o a livello di prestazioni delle ragioni e delle cause, tra giustificare e spiegare, oppure a livello ontologico tra azione ed evento. Per esempio, se io faccio così, posso descrivere quello che sto facendo: un braccio si è alzato, avremo un evento, o ho alzato il braccio e avremo un'azione. Allora, se uno chiede perché hai alzato il braccio, io vi do una ragione, cioè giustifico il mio alzare il braccio dicendo, per esempio, ho alzato il braccio per darvi un esempio della distinzione tra azione ed evento, oppure ho alzato il braccio per attirare la vostra attenzione, eccetera, eccetera. Se chiedo la causa, mi aspetto una spiegazione, i muscoli adduttori, eccetera, eccetera. Ora, la dimensione delle ragioni, della giustificazione, è legata a quella che si chiama dimensione della normatività. È la dimensione in cui noi facciamo la distinzione tra è bene fare questo, è male fare questo, è corretto fare questo, non è corretto fare questo. La dimensione delle cause, delle spiegazioni, è una dimensione del non normativo. Ora, gran parte dei progetti di naturalizzazione tendono a ridurre o a eliminare la dimensione del normativo, a favore della dimensione del, diciamo, del causale, della spiegazione. Non ci sono azioni, mettiamola così, ma ci sono solo eventi che vanno spiegati. Ora, qui abbiamo due atteggiamenti base, perché questo processo di naturalizzazione può essere di stampo riduzionista o di stampo eliminativista. Cioè, il riduzionista è quello che dice: vabbè Luigi, continua a parlare di azioni, continua a parlare di significato, per il parlare comune, per il nostro intenderci, va bene. In realtà, se vuoi essere scientificamente significativo, non so come viene la parola, se vuoi essere riconosciuto legittimamente nell'ambito della comunità scientifica, devi però dire che questo è un tuo modo di parlare. In realtà le spiegazioni sono a un altro livello. L'eliminativista è colui che dice: in realtà di queste nozioni dovremmo, anche nel nostro parlare quotidiano, fare a meno. I eliminativisti più famosi nel campo della filosofia della mente, e il fatto che siano marito e moglie forse li ha resi famosi, perché permette a noi di dire sempre i coniugi Churchland, non so perché ma è vero, hanno sostenuto che verrà un giorno, e loro pensano molto prossimo, in cui il nostro discorrere di motivi, di ragioni, di sentimenti, di tutte cose, ci apparirà come oggi a un chimico può apparire il linguaggio dell'alchimia, oppure un astronomo il linguaggio dell'astrologia. Negli ambienti un po' che frequento io si scherza su queste cose dicendo: chissà a letto che cosa si diranno i coniugi Churchland. Cioè, se hanno già adottato il linguaggio, per così dire, della chimica, lasciando il linguaggio dell'alchimia a livello di sentimenti. Sto un po' scherzando, ma che ci sia questo atteggiamento ve lo illustro con una delle rarissime citazioni che farò. Per esempio, in un libro di Semir Zeki, che studia, applica le neuroscienze allo studio dell'arte, sono noti i suoi saggi su mitologia Michelangelo, eccetera, eccetera, a un certo punto dice: ma il mio assunto di base, per noi la parola assunto ha un significato così un po', vabbè, questo è il tuo assunto, poi ognuno ha i suoi assunti. No, questo è molto forte, non ci concede niente dicendo che è assunto di base. Il suo assunto di base qual è? Che tutta l'attività umana è dettata, dictated, dice, dall'organizzazione e dalle leggi del cervello, tutta l'attività umana. E quindi l'attività, per esempio, di Michelangelo quando scolpisce, che so io, la Pietà Rondanini. Allora, dobbiamo essere naturalisti? Non so, la mia domanda è: che cosa, e qui recupererò un po' il tema dell'anima, che cosa vuole il naturalista? Che cosa vuole il naturalista? Questi tipi, ce ne sono di tanti tipi, che cosa vuole il naturalista? Per esempio, che cosa realmente ci sta dicendo questo Samir Zek? Non dico questo, ma è un personaggio importante, insomma, trovate diverso. Tra l'altro proprio in questi giorni è uscito un libricino dalla Terza, scritto da lui, da una studiosa di origine italiana, proprio su questi temi che oggi si chiamano di neuroestetica. Abbiamo qui il professore Umiltà, che con Paolo Legretti ha scritto uno splendido libricino solo per le dimensioni, Neuromania, che discute molto meglio di me queste cose, anche con spirito e humor più sottile del di quello che io vorrei metterci. La stessa cosa che Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà chiamano neuromania è stata chiamata da due autori molto sensibili nei confronti delle neuroscienze, che sono di origine fenomenologica, Gallagher e Zahavi, è stato chiamato neurologismo, ricalcando la parola neurologismo sulla parola psicologismo, che tra fine 800 e inizio 900 era stato uno dei grandi obiettivi polemici di Freud, di molti filosofi. Allora, che cosa ci sta dicendo quando dice che tutta l'attività umana è dettata, perché dictate, così potremmo tradurlo, dall'organizzazione e dalle leggi del cervello? Beh, vuol dire, almeno due cose ci sta dicendo. Notate innanzitutto che ha utilizzato una parola difficilmente naturalizzabile, cioè dettare. Cioè, se l'è un po' cavata, perché la parola dettare è un po' metaforica, se volete. Che cosa vuol dire che tutta l'attività umana è dettata? Che cosa vuol dire? Cioè, qui ha reso un po' antropomorfico il cervello che detta le... Quindi già questo potrebbe essere un indizio abbastanza significativo. Ora, c'è una lettura di questa... di questo passo di Samir Zecchi a cui io o noi tutti potremmo reagire così: vabbè, avevi proprio bisogno di dirci questa cosa? Cioè, è chiaro che capire come funziona il cervello è importantissimo per capire moltissimi aspetti dell'attività umana, soprattutto poi quando le nostre prestazioni hanno qualche defiance, quindi è meglio sapere come funziona il cervello per riparare questo organo importantissimo. Quindi è un richiamo all'importanza della ricerca scientifica in questo campo. Però qui c'è l'altra lettura, che è quella più che vuole essere più anche filosoficamente significativa. Qui ci sta dicendo che se voglio capire una statua, se voglio capire un quadro, devo rivolgermi alle neuroscienze. Cioè, devo riconoscere fino in fondo la necessità del processo di naturalizzazione. Fermiamoci qui un attimo. Come, ricordate il sottotitolo, come non essere né materialisti né spiritualisti? Allora, come verrebbe da reagire da questo, a queste posizioni, da qualcuno, per così dire, che non si riconosce in questo naturalismo, che ritiene che stiamo perdendo tantissimo della nostra esperienza se siamo naturalisti in questo senso? L'altra tendenza è se voi siete riduzionisti, lasciamo da parte l'eliminativismo, basta il riduzionismo, se siete riduzionisti io rivendico una dimensione irriducibile. Cioè c'è una dimensione che è irriducibile a ogni tentativo di riduzione. Per esempio nell'ambito in filosofia del linguaggio, non so, si dice l'ambito del significato è irriducibile a quello della causalità. L'ambito del corretto e scorretto è irriducibile ad altri ambiti. La regola è irriducibile alla regolarità, per esempio. E ora, quello che io vorrei solo suggerire, perché ci vorrebbe più tempo e anche più forze intellettuali delle mie per questo, è che se bisogna resistere al riduzionismo, bisogna resistere anche alla tentazione dell'irriducibilità, vale a dire alla tentazione che consiste, per così dire, nel riprodurre una mossa, chiamiamola cartesiana per capirci, di dire che c'è una sostanza che nessuna scienza può studiare, che nessuna naturalizzazione può naturalizzare, che nessun naturalismo può ricomprendere. Respingere questa tentazione, chiamiamola tentazione dualistica da un certo punto di vista, un dualismo di tipo ontologico, resistere al riduzionismo e alla tentazione dell'irriducibile vuol dire, da un certo punto di vista, come prima mossa, rifiutare alcune domande. Ecco, spesso la filosofia, come io tento di praticarla, come forse tutti i filosofi, forse tutti gli uomini, la prima cosa che devono fare è, si dice, prima di rispondere a una domanda, chiediti dove questa domanda ti sta indirizzando. C'è un famoso esempio di Austin: se io chiedo a una persona, tuo figlio studia ingegneria o matematica, ovviamente presuppongo che abbia un figlio, o no? Sì, quindi una domanda informa moltissimo sulle nostre presupposizioni. Ecco, le domande che ci poniamo spesso vanno, volevo dire decostruite, ma decostruite poi ricorda Derrida, tutte queste cose, non vuole impelagarmi in questo discorso, vanno in qualche modo a loro volta interrogate, cioè ci si domanda sulle domande. Allora, le due domande che davvero, secondo me, sono fuorvianti e dovrebbero essere messe da parte sono: che cos'è l'anima e dove sta l'anima? E dove sta l'anima? Lascio, ovviamente non è che uno non possa dire che cos'è l'anima, ecco, ma se io mi chiedo che cos'è l'anima, da un certo punto di vista, a parte che presuppongo che ci sia l'anima, e quindi presuppongo che ci sia l'anima, e mi domando che cos'è, cioè mi pongo quella che in filosofia analitica si chiama una domanda metafisica, perché loro distinguono, noi distinguiamo tra la domanda ontologica, che cosa c'è, e la domanda metafisica, che cos'è ciò che c'è. Ma spesso le due cose sono assieme, insomma. Ma vediamo dove sta l'anima. Ora, dove sta l'anima? Ecco, se io dovessi dare una risposta a questa domanda, quindi per un attimo faccio l'esercizio provo a rispondere, dove sta l'anima? Beh, la mia risposta sarebbe, da cui il titolo Il corpo dell'anima, l'anima sta nel nostro corpo, ma non sta nel nostro corpo, per usare la famosa immagine di Cartesio, non sta nel nostro corpo come il nocchiere sta nella nave. Quando dico l'anima sta nel nostro corpo, intendo dire, in un senso né riduzionistico né antiriduzionistico, che l'anima è il nostro corpo e che l'anima
Ma qui di nuovo, se io sono riduzionista, il nostro corpo che cos'è? È l'oggetto che può studiare la fisiologia, l'anatomia, ma il nostro corpo è, i tedeschi facevano, non perché il tedesco sia migliore dell'italiano, come pensava Heidegger, però in questo caso facendo la distinzione tra Körper e Leib, Leib sarebbe il corpo vivente, il nostro corpo, facciamo un po' il filosofo, è una rete di relazione. Beh, la nostra anima, se sta nel nostro corpo, non è in nessuno di noi, ma è tra noi da un certo punto di vista. Allora, se io mi chiedessero descrivi l'anima, io descriverei le azioni, le reazioni, gli atteggiamenti degli uomini e forse anche degli animali. Quindi non c'è un oggetto da descrivere per descrivere l'anima. Esistono atteggiamenti umani, posture umane, reazioni umane in cui c'è l'anima. L'anima è esterna agli uomini, nel senso che l'anima è diffusa nelle azioni umane. Allora, quando ci si sostiene la cosiddetta teoria dell'identità, la teoria dell'identità sarebbe quella che l'anima o la mente, perché l'anima è già una coloritura spiritualistica, che la mente è il cervello, è la premessa che è già problematica, perché se io mi chiedo la mente è o non è il cervello, ritengo che si tratti di, abbiamo il cervello che si sa che è difficile da fotografare come si mostra in Euromania, ma insomma si può vedere, anche se non si si può vedere il cervello, si può fotografare. Io una volta ho fatto l'attacco, avevo tutte queste cose e la mia reazione è stata tutto lì, tutta sta roba qui, tutto lì, ecco. Ecco, quando si dice l'anima è, non è, sembra come se mi chiedessi l'orologio è la penna, allora dico no, beh, sono due oggetti diversi. Oppure invece scopro che questo orologio è lo stesso di questo, dico ah, credevo che fossero due orologi diversi, invece è lo stesso orologio, quindi l'anima è il cervello. Ma vedete che ho già sostantivato l'anima per negarla, per ridurla al cervello. Allora, da un certo punto di vista, il problema del cervello, il problema dell'anima sono due questioni totalmente diverse. Ora, si potrebbe ridurre questo a dire, vabbè, sono due livelli descrittivi differenti. Tu puoi descrivere la stessa cosa dal punto di... ma è troppo poco. Non sono due livelli descrittivi differenti, nel senso che c'è la stessa cosa che io posso descrivere in maniera diversa. Questo è troppo poco, per me almeno è troppo poco. Qui siamo in una situazione in cui abbiamo a che fare con due cose diverse. Questo ha delle due cose tra virgolette, ha delle conseguenze fortissime. Per esempio, ha la conseguenza che gran parte del dibattito attuale di filosofia della mente, secondo me, è mal centrato, cioè è fuorviante da un certo punto di vista. Perché per eliminare o per ridurre devo già, forse le cose che dicevamo prima, che diceva il professor Illumina, per ridurre o eliminare devo già aver già ridotto sullo stesso piano le due cose che dopo voglio ridurre e eliminare, la cosa che voglio eventualmente ridurre a qualcos'altro o eliminare. Dietro a tutto questo forse c'è un predominio di una certa ontologia per cui se l'anima non è res, allora non c'è. Quello che poi nei tempi sì, ecco, quello che in qualche modo secondo me può essere una feconda linea di ricerca è che si può essere anti-riduzionisti in questo senso, senza dover restaurare in qualche modo, in qualche forma, in qualche versione particolare l'idea che l'anima o la mente sia qualcosa di differente, ma qualcosa di differente dal cervello. Allora, quando questo Zecchi, che mi ricorda sempre Stefano Zecchi, quando Semir Zecchi dice che tutta l'attività umana è dettata dall'organizzazione e dalle leggi del cervello, e poi ci spiega l'operare di Michelangelo con le leggi del cervello, uno potrebbe reagire così: non ci hai spiegato l'anima di Michelangelo, non perché hai ridotto l'anima al cervello sulla base dell'assunto, ma perché l'anima di Michelangelo è, adesso è un po' enfatica la cosa per capire, è nelle opere di Michelangelo, è nelle opere di Michelangelo. Cioè io incontro l'anima di Michelangelo nella misura in cui reagisco in una certa maniera all'opera di Michelangelo, altrimenti qui rischiamo, attraverso tutto questo passaggio tra le neuroscienze, di ritornare proprio davvero a una forma di psicologismo, nella forma di neurologismo, per usare questa terminologia, per cui insomma, se vuoi capire l'opera devi conoscere o la struttura psicologica o la struttura neurocerebrale di chi l'ha fatta, ma come gran parte dell'estetica, insomma, l'opera non è a sua volta riducibile a chi ha fatto l'opera. Dico cose banali, anche semplici, ma per capire che i presupposti che sono in gioco in tutto questo sono presupposti proprio di fondo. L'ultima cosa, quello che il modo in cui non vorrei interpretasse questo discorso è come un modo antiscientifico, cioè come una reazione alla scienza, perché se volete è invece una reazione alla filosofia, perché ho l'impressione che molti risultati scientifici, come ci vengono raccontati oggi, non siano scienza, ma siano filosofia. E arriverei a dire cattiva filosofia, cioè filosofia non consapevole dello strumentario concettuale che mette in gioco. Questo mi permette di citare solo una volta il filosofo a cui ho dedicato gran parte della mia vita di studi, cioè Wittgenstein, che, per cui il grande obiettivo polemico per Wittgenstein non era la scienza, come spesso si dice, ma era quella sorta di cattiva filosofia che diventava una pseudoscienza di pseudo-oggetti. Ecco, allora ho l'impressione che spesso dietro alle neuroestetiche, le neuroetiche, le neuro, tutte queste cose qui, non ci sia la legittimazione scientifica di ambiti che finora erano oggetti della filosofia, ma ci sia il tentativo della filosofia o di certa filosofia di legittimare se stessa assumendo il linguaggio della scienza.